con una caratteristica. Chi è che determina questo? L'abbiamo sottolineato e oggi lo sottolineeremo ancora una volta. Di chi è l'iniziativa? Non è perché Pietro è bravo, non è perché Paolo è bravissimo, è Dio che muove tutto. E forse Pietro, con un po' di difficoltà, che oggi vedremo, Paolo, alla sua maniera, con l'entusiasmo, la forza, la passione che lo contraddistingueva pure quando era persecutore, e tutti gli altri hanno aiutato la volontà di Dio a realizzarsi. Ma questo non lo dobbiamo dimenticare. Ecco perché vi dico, attenzione, sì, va bene, facciamo le nostre riflessioni, ma devono partire da questo fatto. Mi affido? Deve essere lui a guidare la mia vita, la mia storia? E allora, opera serrata di preghiera e di riflessione continua. E ogni valutazione la devi mettere in forse in discussione 5-10 volte. Dici, ma viene dallo Spirito Santo? O viene da me? Quale adattamento sto facendo della parola di Dio? Come me la sto modellando? Me la sto modellando? Il segno della presenza della parola che vive in me per mezzo dello Spirito, sapete qual è? Atti degli Apostoli lo dice chiaramente, è la persecuzione, è la croce. E croce significa tutto, significa crogiuolo dentro cui i miei desideri, i miei pensieri, i miei voglio, i miei desidero vengono da scorie, vengono trasformati in oro. E non sono più i miei desidero, i miei pensieri, i miei vogli, il mio è opportuno, è giusto, è equilibrato, è saggio, ma diventa la sapienza della croce, che di sapiente non ha proprio niente, dal punto di vista umano, questo lo dice Paolo, non lo dico io, scandalo e stoltezza. Per i giudei e per i greci, ma per l'uno e per gli altri salvezza di Dio. Scandalo e stoltezza, questi sono i due poli. Per noi scandalo non lo è più. L'abbiamo depotenziato da questo punto di vista, il segno della croce, no? L'abbiamo depotenziato come scandalo. Stoltezza invece lo è, no? Per il mondo nostro è ancora stoltezza. E invece là è il segno, incancellabile, quando c'è quel segno. Che ho fatto, Signore? Avevo tre possibilità, una bella, che mi piaceva tanto, una che non mi faceva sacrificare quasi per niente, una che solo il pensiero mi veniva la febbre. Che volete, se venite da me a chiedere, vi dirò quale che ti faceva venire la febbre e che proprio non accetti e rifiuti umanamente, è quello. Dici, da te non verremo mai, va bene. Va bene, lo so, non ci sono problemi, lo so. Però, ecco, io cerco di seguire, ma dice, ma nella tua vita tu, no, ma tante volte ho fatto quello che hai detto, che abbiamo detto, ma tante volte l'ho fatto, cioè dentro l'impossibilità umana, dice, ma vabbè, mettiamoci d'accordo, dai, vediamo un po' come dobbiamo fare. E allora, il passo buono che vedo che è buonissimo come primo risultato è che dice, ah, dobbiamo, qua non è, qua è serio. Cioè, qui è serio perché è per me, per la mia vita, è serissimo. E questa è la cosa da cui si parte. Poi devono venire le altre fasi fino ad arrivare. Quante belle cose diciamo noi in chiesa. La conformazione a Cristo. È vero? Cioè? Che significa? Che tu di immagine in immagine. Che significa? Ma entriamo, permettetemi di fare un po' di psicologia alla maniera mia di Gesù. Scusate, ma quando stava andando in croce Gesù, ma era una brava persona Gesù, sì o no? Era una brava persona? Aveva fatto del bene? Sì o no? L'aveva fatto? Si era interessato del prossimo? Certo. Aveva detto delle cose bellissime? Certo. Importantissime? Certo. Aveva pagato di persona fino a quel punto con il suo, la sua vita, il suo sacrificio, le volpi hanno le tane, ma io non ci ho manco dovuto posare il capo. Certo. Non poteva davanti a Dio dire, scusi, ma perché tu vuoi che io vada a morire in croce? Non è possibile risolvere i problemi in un'altra maniera. O no? Era un bravo cristiano Gesù. Certo che era un bravo cristiano. Lo manderemo in paradiso, pure se poi non fosse passato attraverso la croce, lo manderemo in paradiso, saremo proprio cattivoni. Diamine, dopo tutto quello che ha detto e ha fatto lo mandiamo pure all'inferno. Stiamo facendo il ragionamento dei bravi cristiani, veramente bravi, che pure come premio non certo andranno a finire all'inferno, ma il mondo va da un'altra parte. La croce ha aperto, le braccia di Gesù si sono aperte alla missione, a tutti gli uomini. Adesso andiamo in un altro senso. Che succede? Ecco la mia riflessione come risposta, ma che è una riflessione un po' che cerco di, riflessione sintesi rispetto a quello che abbiamo sentito, no? Quindi, benissimo, continuiamo a riflettere. Facciamo in modo che quello che il Signore ci ha donato rimanga integro dentro di noi. A partire però da questa riflessione, Signore, non ti voglio cambiare. Io voglio cambiare me stesso, non voglio cambiare te. E allora, dentro questa intenzione sincera, questo desiderio sincero, nutrito tutti i giorni dalla preghiera e dalla vicinanza col Signore, poi nascono le grandi cose, perché non sono mie, sono sue. E solo quelle sono le grandi cose, le mirabili a Dei, solo Lui le fa, non io. In questa settimana mi avete sentito spesso dire giù la testa a tutti, giù la testa, giù la presunzione, riconosciamo tutti i danni che abbiamo fatto. E che continuiamo a fare, riconosciamoli umilmente, giù la testa tutti quanti, l'importanza della comunità, la Chiesa, chi sei tu? Chi sei? So Pietro, dove sei Pietro adesso? Dove sei? Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa. Ma adesso dove sei Pietro? Sei lì. E tu Paolo, dove sei adesso? Hai fatto, dopo l'unico il primo, hai fatto quello che forse mai nessuno riuscirà a fare come te. Come l'unico, io mi inverto sempre di te, dopo l'unico che è Gesù, il primo è lui. Dove sei Paolo? Stai lì. Hai avuto la corona per la quale hai corso in questa vita. Un esempio preso dal suo epistolario, no? L'atleta si prepara, poi corre per ricevere la corona del vincente. L'hai avuta. Stai lì. Oh, questo lo dico con molta serenità e sicurezza, perché la Chiesa ha detto che è così, quindi siamo al sicuro, non mi voglio sostituire al posto di Dio, stanno lì. Quindi, interrogarli. E voi? È passato. La vita è come l'erba, abbiamo detto ieri. Al mattino c'è, fiorisce, è bellissima, ma pomeriggio non c'è più. Il fiore del campo, bella immagine pure, Salmo 143, ma pure in altri, il fiore, immaginate il campo bellissimo, l'erba rigogliosa, il fiore che nasce. E il pomeriggio, dopo una giornata di queste, tipo forno con ventilazione, dove sei? Non c'è più, e il suo posto non lo riconosce, non c'è più, era bellissimo. Questa è la vita, la riflessione di ieri, no? Chi sei tu, uomo? Tu sei grande e hai consistenza solo perché sei una creatura e solo perché chi ti ha creato ti vuole bene in maniera che tu non riesci manco a capire, pur vedendo quello che ha fatto. Questa è la tua consistenza, tu in questo consisti. E basta, non hai nessun'altra consistenza. Quella è la tua vita. La riflessione sapienziale. E quindi, voi siete la mia famiglia, la famiglia dei, no? Dovete essere uniti, dovete portare a tutti la salvezza, ma non essere uniti per dirvi come siamo belle, come siamo bravi, ma perché voi siete trasmettitori di salvezza. E come fate a trasmettere la salvezza, cioè la famiglia, la vita che vi aspetta in famiglia piena? Come fate a trasmetterlo quando voi siete litigiosi, orgogliosi, superbi? Ma come fate a dire Dio quando voi vivete così? Ma chi vi crede? Ecco, e infatti, chi ci crede? Riduzione invece di espansione. Il fatto dei sommari a cosa sono serviti? Cioè, ecco, il senso che ci ha dato dell'espansione, il numero cresce, e cresce alla luce delle caratteristiche profonde della comunità, della Chiesa. Quello è un elemento di crescita, è unita la Chiesa, prega, celebra, aiuta, nessuno ritiene proprio, ma mette tutto in comune, perché nessuno deve essere bisogno, non può nella famiglia di Dio sopportarsi che un figlio abbia e un altro figlio no. Dio non lo sopporta questo, ma è coerente come messaggio, non solo dal punto di vista dei beni materiali, fratelli e sorelle, ma pure dal punto di vista spirituale. Dio non può sopportare che ci sia Don Giacomo che per tutta la vita è stato gratificato di tante cose da lui, e ci siano invece fratelli e sorelle sulla terra che pure da questo punto di vista sono poveri. E questo è il bene più grande. Non può. Come fa? Come può sopportare una cosa del genere il Signore? È così. E allora questi uomini si sono lasciati prendere da questo progetto di Dio. Scusate, ma vi rendete conto che progetto era? Ecco le riflessioni un po' che dobbiamo fare. Vi rendete conto che progetto è stato proposto a questi ex pescatori? Qualcuno sapeva pure scrivere, ma ex imbroglioni. Che cosa ha detto questo gruppo qui, chiuso in preghiera? Dice, state lì e verrà la promessa dello Spirito Santo, la promessa di Dio, lo Spirito Santo. e poi diventerete miei testimoni e porterete la salvezza fino ai confini della terra. Ma non ci possiamo mettere nei loro panni, è difficile, anche perché è tutto a vantaggio nostro. Adesso sentire che dobbiamo fare i testimoni per tutti i confini, fino ai confini della terra, dice: quando prendo un aereo massimo sto 12 ore, ci arrivo, o 24, non lo so, il viaggio più lungo che si possa fare in aereo, ci arrivo, pure dal punto di vista fisico, ci arrivo, lo faccio. Quelli lì invece hanno sentito e ci hanno creduto. E lo hanno fatto. Era un progetto loro, ma manco per idea. Anzi, Pietro, oggi lo vedremo, un po' titubante davanti a quello che Dio gli diceva di fare. Era tutta una cultura che saltava in aria, tutta una vita che veniva cambiata veramente fino alla radice. Fino alla radice significa prima, fino ai primi giorni che lui ricordava nella sua memoria, quelli che ricordiamo pure noi dell'infanzia, o no? Quando cominciamo, i nostri ricordi cominciano a venire a galla dentro il mare buio di quello che non ricordiamo che è successo quando eravamo piccolini. Ecco, pure lui, e come ricordava la sua famiglia, che gli ha insegnato certe cose, e dice: adesso mi chiama, va. Va da Cornelio, lo leggeremo. Dice: parla a Cornelio. Oh, ma sei proprio tu o hai perso la testa? Gli saranno passati mille pensieri per la testa. È andato. La sua titubanza, la sua difficoltà, quella che proviamo noi certamente, davanti alle chiamate di Dio. Ma lui l'ha fatto. Oppure, Paolo, l'abbiamo già visto, scusatemi, è tutto scontato. Questo prima andava a Damasco a fare sfracelli, poi improvvisamente deve cambiare maglia. Dice: mo, gli sfracelli che volevi fare là, falli per diffondere il regno di Dio, sul serio, senza uccidere nessuno e senza mettere in prigione nessuno. Cambia tutta la sua cultura, questa volta molto più grande di Pietro, permettetemi, perché a livello teologico, comunque sì, come diciamo noi, Paolo era molto, molto al di là del pescatore della Galilea, molto più in alto come livello, e verrà fuori la decisione di Paolo, la chiarezza teologica di Paolo, e il titubare di Pietro qualche volta, perché ha difficoltà proprio a... Però lo fa. Progetti assurdi, capite che vi voglio dire? Dal punto di vista umano sono assurdi. Quattro pescatori, qualche donna, qualche altro discepolo che devono andare in tutto il mondo. Allora, ma è assurdo. Dici: ma che ci stai a chiedere? Ma come si realizzerà questo fatto? Ma è possibile che si realizzi? Noi stiamo leggendo le tappe una dietro l'altra, no? Ma loro l'hanno vissuto fino ai confini della terra. Noi. Era razionale quello che hanno fatto? Era umanamente giusto quello che hanno fatto? No, fratelli e sorelle, no. Questo è un altro aspetto che Luca mette in rilievo. Non era frutto della sapienza di questo mondo. No, non poteva essere. Dice: non era sapienza loro, è sapienza di Dio tutto quello che hanno fatto. E Dio ce lo fa continuamente presente. L'iperrazionalismo occidentale nostro, che quando sentiamo angelo, quando sentiamo visione, quando sentiamo qualcosa del genere, subito, questo è leggenda, questo è mito, questo... No, fratelli, non è così. Non è così. Lo vedremo adesso. Le cose che combina Pietro prima di andare da Cornelio. Non è così. Non sono io che gli metto il divieto di transito nella nostra vita e dici: no, tu non puoi fare miracoli, Signore, tu non puoi intervenire. Miracolo intendo l'intervento suo, no? Tu non lo puoi fare, perché se tu lo fai, io poi non sono, la mia intelligenza è sconfitta. Tu non puoi farlo. Ti seguo da quando tuo figlio sta in braccio alla madre e c'ha un padre, fino a quando lo mettono sulla croce. Poi, quello che è successo prima e quello che è successo dopo, io faccio difficoltà. E devo trovare delle motivazioni per dire il concepimento di Spirito Santo, ma l'angelo che va da Maria, ma Maria sì, vabbè, l'angelo, nella vita sua spirituale, nella vita sua spirituale ha sentito questa chiamata, vabbè, basta che tagliamo le ali all'angelo, ricordate le ali tagliate dell'angelo, basta che ce le tagliamo. Poi, dopo la croce, vabbè, la risurrezione, le apparizioni, ma sono esperienze spirituali di quelli che hanno pensato di incontrare Gesù. Oh sì, hanno pensato di incontrare Gesù e si sono inventati tutto quello che ha dato origine a questo fenomeno incredibile. Incredibile, io ti dico, fratello, ma è incredibile proprio il fatto. È incredibile che la Chiesa abbia trovato questa esperienza. È incredibile, e tu ci credi? Tu che usi la razionalità per tagliare le ali all'angelo, cioè per dire che Dio non deve intervenire, ma mi spieghi com'è successo qui? Tu che vai a toccare brano per brano e dici: no, questo va bene, questo non va bene, e sempre non va bene lì dove Dio si fa presente. Cioè tutto questo era nell'esperienza spirituale del pescatore della Galilea, di Pietro. Cioè questo ha avuto l'ardire, la pazzia, la follia, non la razionalità, di pensare che quello che lui viveva doveva diventare patrimonio di tutto l'universo. Lui, che non aveva manco più la barca, e poi se ce l'avesse avuto poteva fare davanti e indietro nel lago di Galilea, proprio se il tempo era buono. Dice: no, lui se lo immagina questo. E poi lo realizza pure. Ma questo è un miracolo ancora più grande dell'angelo che appare, insomma, eh? Togliamo, angeli, interventi. Allora, mo non leggiamo manco Cornelio, fratelli e sorelle, non lo leggiamo manco l'episodio di Cornelio, perché l'episodio di Cornelio è continuo, come quella, abbiamo letto quello di Paolo, no? Bomba a terra. Chi sei, Signore? Io sono quel Gesù che tu perseguiti. E questo che è? È un intervento straordinario. Beh, qua dobbiamo cercare di capire. Qui è la redazione di Luca, l'ha scritto lui. Benissimo. Anania. Dice: no, vabbè, quelli si sono conosciuti a Damasco e Anania l'ha preso come chiamata di Dio. Vabbè, toglie Anania. Pietro, primo Cornelio, sta a pregare e dice all'angelo, lo avvisa. Va bene, togli l'angelo. Quello Cornelio, si è, tanto il sole era cocente e brillante, che ha visto e ha detto, vabbè, ha fatto un'esperienza spirituale. Poi va da Pietro. Oh, Pietro, pure lui, ha sentito qualcuno che gli ha detto, chissà come è arrivata questa notizia, ma sono passati tanti giorni, che c'era Cornelio che era una brava persona, dice: ma lo vado a trovare, chissà lo converto. E ha detto che è stato ispirato da Dio, siccome l'ha sentito lui nel cuore, quello è Dio che mi ha ispirato, è andato. Frattanto quella riceve un'altra visione che l'avvisa che viene Pietro. Arriva Pietro, dice: allora il fatto è questo, C'era uno che era pagano, ha avuto simpatia dei cristiani, sapeva che stava Pietro là, ha detto: mi viene a battezzare per piacere. Pietro non si è manco reso conto che era pagano. Poi, a bocce ferme, dice: oh, ma io ho battezzato un pagano. Ma no, e mo che lo sente a Gerusalemme, che succede? Anche se lui era il capo, ancora risulta in questi momenti. Che succede? Ah, beh, allora, prepariamoci la difesa.
C'era Giacomo.
C'era Giacomo, quello non credeva tanto alle visioni. Già non ci credeva tanto. E allora è andato a Gerusalemme per difendere e si è inventato tutta sta roba. Ma non Pietro, poverino, quello non... è stato Luca che se l'è inventato tutte queste cose. E vabbè, se l'è inventata Luca, però c'è un dato di fatto, un miracolo grandissimo, che umanamente è inspiegabile, la diffusione di questa leggenda in tutto il mondo allora conosciuto, e il che, sia per i mezzi che servivano, sia per le difficoltà dell'incontro fra culture, sia per la difficoltà della presenza dell'impero romano, soprattutto, sia per la difficoltà che costituiva dalla sinagoga, grandissima difficoltà, è veramente, è più di una visione, è più di una visione, è molto più che una visione. Allora, se dobbiamo essere fedeli alla parola di Dio, e deve essere Lui che deve prendere in mano e guidare la nostra storia, e il metodo è un altro. Se invece dobbiamo fare in modo che Dio né si faccia vedere, né si faccia sentire, ma serva solamente per dare giustificazioni a quello che noi riteniamo giusto, buono, probabile, possibile, beh, vabbè, fratelli, non abbiamo detto niente, insomma. In questa settimana non abbiamo detto niente. Questa è la, è una cosa importante che ci insegna Atti. Mo, a che punto siamo? Siamo al punto che ci resta quasi solo da leggere. E siccome questo tema ho insistito molto su questo, perché ci sono anche le fasi della vita, permettetemi, e quando poi, e tu sai che Dio interviene nella tua vita, io lo so benissimo, me l'ha cambiata, forse oggi sarei stato a fare ancora, penso di sì, visto che la natura un po' di cose me le ha date, sarei stato a fare qualche convegno medico, c'ho ancora l'età per poterlo fare, vero? Cioè, 60 anni si possono fare, anzi sì, è proprio quando tutti ti chiamano e ti rispettano e ti... me l'ha cambiata la vita sul serio, e io sono testimone davanti a me stesso che è stato proprio Lui a cambiarmela, per come sono andate le cose nella mia vita. E però poi ci sono le fasi nella vita in cui il Signore vuole essere preso sul serio su tutti i fronti. Non che io ho mai messo in discussione che Lui, io non gli ho mai messo il divieto di transito nella mia vita oppure nella vita di Lui. Ho sempre capito che Lui può quello che può, non sono certo io a dirgli che deve fare e che non deve fare. Però ultimamente Lui si sta divertendo alla grande, visto che io ho passato 20 anni della mia vita non solo a fare il parroco ma a studiare questi libri e a riflettere su commentari, libri, articoli, monografie in italiano, in francese, in inglese. Si sta divertendo ultimamente a, sta scherzando con me? Perché pure io mi sento uno di quelle brave persone di cui parlavamo prima, no? Insomma, non ho fatto proprio male a nessuno, insomma, in fondo. Quindi, bene o male, un posticino, forse pure dopo un pochino di sofferenza, di purificazione, penso che se non faccio altre cose da mo' a quando lui mi chiama, che penso che lo avrò. Però si sta divertendo a scombinarmi, a sparigliarmi, come si dice, a scombinarmi le regole e quelle che io mi ero fatto, pure riguardo ai suoi interventi straordinari, no? Me li sta buttando tutti all'aria. Ieri sera, Jacopo è testimone, stavamo parlando, non ricordo manco per quale motivo. Ah no, stavo parlando di quello che devo fare prossimamente. Quindi prima il campo scuola, poi devo andare a Međugorje per 4-5 giorni. E gli dicevo, io vado lì, perché ormai la mia dimensione del viaggio è andare a confessare. Mi metto a confessare e gli dicevo, ma io quando confesso no, lì non mi stanco. Cioè, perché serve a me proprio, quel ministero esercitato lì, sta servendo a me, e lo faccio con una gioia, con un trasporto, con un'entusiasmo che mi edifica. E poi cerco di ritagliarmi delle ore, per conto mio, al di là dei pellegrini, di quelli che vengono insieme con me, per andare un po' a pregare nei luoghi dove è possibile proprio pregare. E stare, sentire particolarmente il feeling con il Signore. Così stavo parlando di questo, gli stavo dicendo queste cose, improvvisamente mi sono ricordato di una cosa che mi è successa. E il primo a stupirsi, e forse Jacopo se n'è accorto, perché la mia meraviglia, di una cosa che se l'ho detta l'ho appena accennata, ma da quel momento poi non l'ho più, è stata cancellata proprio dalla mia mente, completamente dalla mia mente, e ieri sera, dopo aprile, maggio, giugno, luglio, dopo 4 mesi, mi è ritornata. Quindi io può essere, poi mi sono sforzato, Jacopo, di ricordare, ma l'avrò detto? Dico, sì, forse l'ho detto, ma forse non gli ho dato manco importanza quando l'ho detto. E invece ieri sera per me ha assunto tutta l'importanza che aveva come episodio, vi assicuro, cioè io non gli ho dato tanta importanza, e la prova è che non ci ho pensato più. Chi è stato a Međugorje sa che a Međugorje c'è un Cristo crocifisso, però in alto, già risorto, che esce da quella forma, no? Che è la forma della croce, e lì chi va lì vede che i pellegrini vanno a mettere dei fazzolettini, perché dice che dal ginocchio esce un liquido. Vabbè, io vi dico sinceramente, è la quinta volta che ci vado, sì, ci andavo, pregavo, facevo, dicevo, però, perché vedevo tanta gente lì, è un bel, però mi dava pure fastidio questa, le cose che ci danno fastidio a tutti quanti, no? Queste persone tutti lì a... Però un giorno dico, oh, io devo vedere qua. Questi dicono che escono, esce il liquido, io devo vedere. Approfittando che c'era poca gente, mi sono andato a mettere proprio sotto la statua, e guardavo da vicinissimo. E sono arrivate le persone, come sono passate, hanno asciugato, era asciutto, ma asciutto, davanti ai miei occhi, e io sono testimone di questo, e so che non mentisco, davanti ai miei occhi si è formata una goccia, è scesa, e dopo quella goccia se ne è formata un'altra ancora. E ho visto con i miei occhi che si formava, capite? Come se ci fosse una fonte che faceva venir via è una statua di bronzo. Io ieri sera, dopo 4 mesi, la mia mente ha ripreso in considerazione. Perché ve lo dico questo? Vedete, fratelli, non sono un... forse l'avete capito. La mia cultura non me lo permette di essere imbecille, dal punto di vista del ragionamento, non me lo permette proprio, cioè, come cultura scientifica, sono medico, no? non me lo permette, non riesco proprio a... Ora, però, quindi so pensare, so ragionare, so, cioè, credo normalmente, come tutti voi, e allora questo aspetto di Atti degli Apostoli, che è venuto fuori prepotente, se tu togli gli interventi di Dio in questo libro, che resta? Un progetto improbabile fatto da uomini che non avevano nemmeno le capacità, da nessun punto di vista, per poterlo mettere in opera. Questo rimane. D'altronde, non posso negare che il progetto sia stato messo in opera, perché? Non posso negarlo. Perché stiamo noi qui adesso? Io non posso proprio negarlo. L'hanno messo in opera. Ora, per me è più facile pensare che veramente è Dio, perché lo so pure dalla vita mia. Io ho detto un episodio, ma che non è il più importante, questo della vita mia. Però ho visto una cosa e sono testimone. È più facile per me pensare, come testimone, che quello che racconta Atti, anche se qualche volta lo inquadra dal punto di vista letterario, sceglie i momenti dove deve metterle le cose, non si preoccupa granché di dire Giudea, Samaria, Galilea, e invece dice Giudea, Galilea, Samaria. Non è questa la sua preoccupazione, Però questo è un progetto di Dio affidato a degli uomini che, fin quando sono stati fedeli, si è realizzato. O fin quando saranno fedeli, si realizzerà, perché è ancora un progetto in fieri. Si sta compiendo. Certo, tu dici, ma tu ci hai detto che c'è la recessione, sì, va bene, ma sta l'espansione da qualche altra parte. Si sta ancora, sta raggiungendo veramente tutti i mondi, è in fieri, subisce un po' di sofferenza, un po' di ritardo, un po' di freddezza, nei posti come il nostro, il mondo occidentale, dove la fede ha subito colpi gravissimi. E quindi è in difficoltà. Però, leggendo la storia poi della Chiesa, l'importante è che vada avanti. L'importante è che vada avanti. E per opera di uomini che devono avere sempre le stesse caratteristiche, sempre. Devono essere umili, timorati, come dicevamo. Che cos'è il timore di Dio? La disponibilità ad accogliere il progetto di Dio e a metterlo in pratica. E quindi va avanti. Lo Spirito Santo va avanti con il suo progetto. Allora, facciamo tutto uno oppure ci fermiamo? Ci fermiamo? Va bene, ci fermiamo. Ci prendiamo l'ultimo momento di riposo e poi almeno leggiamo Cornelio.